ritrovati. Merita una parola l'idea che accompagna quest'anno il corso biblico, perché non si occuperà direttamente di alcuni brani, ma vorrei, alla luce di una modalità di lettura della scrittura, aiutare, offrire delle indicazioni, perché va bene leggere la Bibbia, va bene conoscere la Bibbia, va bene tutto, ma a me interessa incontrare Gesù. Gesù, cioè il Dio fatto uomo che mi parla oggi. Quindi vanno bene tutti gli altri esercizi, ma avere sul centro una capacità di coordinamento che sia questo Gesù che mi parla, mi pareva saggio. Oltretutto questo esercizio mi pare legittimato dal brano che abbiamo ascoltato, ma dalla scelta dei Vangeli. Non un Vangelo che mi parla di Gesù, ma quattro. Perché? Non era più intelligente farne uno riassunto dei quattro? Perché quattro voci diverse? Perché la necessità di voci diverse per dire l'unico Gesù? Ecco, questo sarà un po' il tema che ci accompagnerà. Ho già ideato, casomai l'anno prossimo ritornassi, di fare poi la seconda parte, perché quest'anno faremo un pezzo della vita di Gesù, l'anno prossimo andiamo a vedere come è andata a finire. Lo sappiamo già, però insomma su questo lavoreremo. Faremo così nel percorso. Oggi proveremo a fare quello che ha fatto Gesù. Chi dite che io sia? La volta prossima proveremo a scoprire quali sono le attenzioni da avere per trovare la risposta a questa domanda, e dalla volta dopo inizieremo a raccogliere gli indizi che man mano si coagulano per dare una risposta alla domanda: chi è Gesù? Ma partiamo con oggi, con l'incontro di oggi, che vuole... Ho usato il giallo, forse non è il top, la volta prossima userò un colore un po' più forte. E che vuole provare a dare la risposta alla domanda: chi è Gesù? Ho nel cuore un paio di indicazioni. Forse prima che chiedere ai cristiani chi sia Gesù, non è stolto chiederlo ai non cristiani. Gesù è strano. Ma voi chi dite che io sia? Luca ci dice in un luogo solitario a pregare, fa questa domanda. Matteo e Marco ci dicono che erano nella Galilea delle genti, cioè in terra straniera. Solo in terra straniera si può dare una risposta intelligente, secondo Matteo e Marco, a questa domanda. Non quando preghi, così Luca, ma quando incontri gli stranieri. Cioè, Gesù non è solo nostro, ma Gesù è Gesù, cioè c'è stato. E di questo tipo si sono fatti tante idee. E allora, prima di arrivare alla risposta cristiana, vorrei fare una scorribanda con voi, un po' di testi, alcuni ve li ho lasciati, un po' di quadri, l'altra mia grande passione, l'arte, per mostrare come a questa domanda la gente ha provato a rispondere, perché oggigiorno la gente non è che dica sì, secondo me è Giovanni il Battista, anche perché la gente non ha più pallida idea di chi sia Giovanni il Battista, tanto meno Elia, chiesto Elia, o qualcuno degli antichi profeti, non risponde così, ma chi è Gesù? Perché catechisticamente mi pare indispensabile poi questo approccio. Guardate che quando parlate di Gesù non andate dritti pensando che la gente, tanto meno i bambini, tanto meno i genitori dell'ICFR, capiscano qualche cosa. Cioè abbiano in mente l'idea di Gesù che voi avete in mente, perché ciascuno si è fatto un'idea del proprio Gesù. E allora vorrei provare a fare un'analisi seria delle immagini di Gesù che hanno fatto la sostanza della nostra cultura negli ultimi decenni, per da lì ragionare che cosa voglia dire andare alla ricerca poi biblicamente del vero Gesù. Esprimiamoci così. quindi mi raccomando, non partite subito a dare la risposta, fate come Gesù, fate la domanda. Domandate ai bambini, domandate agli adulti, ma tu cosa pensi di Gesù? Secondo te chi è Gesù? Gesù è furbo, didatticamente parlando. Non è come noi con l'ansia di far apprendere la rispostina giusta, ma vuole innescare un processo conoscitivo. Io ti pongo davanti a questa questione, prova a mettere in campo la tua risposta. Poi non date giù le patteccate se non danno la risposta giusta. A Gesù non importa, vedete, non fa neanche un commento sulla risposta della gente. E voi, chi dite che io sia? Quindi non sta lì a correggere le opinioni che non vanno, ma le lascia lì. Sarà il lavoro che faremo noi, perché io trovo troppo un'ansietà dei cristiani di fare gli ortodossi, cattolici, fondamentalisti, che se vai fuori di mezza virgola dal catechismo ti strino le orecchie. Vai! Cioè Gesù andava in giro, chi dite che io voglio sia, puoi permettere come era Giovanni il Battista? Bravo, va bene te. Se anche se non hai risposto bene come dice il catechismo, a noi fa problema, a Gesù no, che non vuol dire che non sia importante la risposta giusta, ma è più importante quel processo di ricerca, ma voi chi dite che io sia, che deve innescare e si deve innescare nell'ascoltatore. Bene? Allora vorrei fare un viaggio con voi in alcune delle immagini più interessanti. L'immagine ebraica, laico-umanista, neo-marxista, antiborghese, psicologica e pure islamica di Gesù. Per poi arrivare agli artisti come l'hanno fatto nei quadri. Perché vorrei farvi vedere come questi autori abbiano evidenziato delle questioni molto serie, interessanti, che poi si giocano anche nei modi con cui noi affrontiamo Gesù. Partiamo dall'immagine ebraica di Gesù. Che cosa pensano gli ebrei di Gesù oggi? Se fino a poco tempo fa ne hanno dette di cotte e di crude contro Gesù, e a dire la verità anche noi cristiani ne abbiamo dette di cotte e di crude contro gli ebrei, adesso c'è tutt'altro clima. Non c'è un ebreo che sia uno di quelli che studiano, di quelli che insomma fanno un po' notizia, che non si occupi di Gesù. Oggigiorno gli ebrei considerano Gesù un grande rabbi, un grande maestro della legge, e lo studiano loro come un ebreo che si è interessato della legge in una maniera originale. Fino a poco tempo fa screditavano Gesù e il cristianesimo. Nelle Toledot di Gesù, le storie, le vere storie di Gesù, c'è anche un passaggio abbastanza famoso che ci tornerà utile tra qualche incontro, quando vedremo la storia, la nomea che è legata al parto di Gesù secondo gli ebrei, perché Maria Santissima sarebbe stata violentata da un soldato romano di nome Pantera, Panterone, soldato romano. Quella roba qui è antichissima, perché si ritrova depositata in alcuni Vangeli apocrifi e anche nelle grandi tradizioni ebraiche antichissime. Prima, pur di darci contro e dar contro a questo Gesù, ne inventavano di cotte e di crude. Oggigiorno no. Ne prendo uno, quindi per far vedere non vi parlo in generale, vi prendo dei testi, perché dovremo lavorare sui testi anche con Gesù, dovremo poi ritornare a dei testi, altrimenti il rischio di costruircelo a fantasia è altissimo. Sentite cosa dice questo grande rabbi ebreo tedesco, Shalom Ben Corin, che ha scritto un libro dal titolo Fratello Gesù. Trovate poi le citazioni anche più precise sul foglio. Gesù è per me l'eterno fratello, non solo il fratello in quanto uomo, ma anche il mio fratello ebreo. Sento la sua mano fraterna che mi afferra finché lo segua. È un ebreo che sta dicendo, sento che Gesù mi prende per mano e mi invita a seguirlo. Non è la mano del Messia, questa mano coi segni delle ferite. Senz'altro non è una mano divina, bensì una mano umana, sulle cui linee è scavato il più profondo dolore. La fede di Gesù ci unisce, ma la fede in Gesù ci divide, qui sto parlando ai cristiani. La fede di Gesù, cioè il modo con cui Gesù pregava a Dio, Gesù era un ebreo. La fede di Gesù unisce ebrei e cristiani. La fede in Gesù divide ebrei e cristiani, perché i cristiani hanno fatto di quest'uomo ebreo il figlio di Dio. Gesù di Nazareth è vissuto e continua a vivere non solo nella sua chiesa. Noi non abbiamo nelle orecchie quella roba qua, ma guardate che c'è mondi, ci sono mondi e mondi non cristiani che si interessano di Gesù molto più dei cattolici. Gesù continua a vivere non solo nella sua chiesa. Voi cristiani ve lo siete fatti vostro. Gesù è nostro, ce lo immaginiamo così. Chi ha detto che avete ragione? Gesù non è solo vostro. Gesù, in quanto ebreo, prima di tutto è dell'ebraismo. Anche nel suo popolo vive, del quale egli personifica il martirio. E occhio adesso a questa virata interessantissima. Il Gesù sofferente e morente, il riso sulla croce, non è forse divenuto un simbolo per il suo popolo intero, il quale frustato a sangue è stato continuamente appeso alla croce dell'odio antisemita? Prendo Gesù, lo vedo appeso via in croce, cosa mi dice Gesù appeso in croce? Mi dice, certo del giusto, perseguitato, innocente, ma soprattutto di un popolo, quello ebraico, che è sempre stato perseguitato nella sua storia, in nome della sua fede. Tu guardi Gesù e ti viene in mente, è morto per i miei peccati. Io guardo Gesù e dico, guarda, quello lì siamo noi. È il popolo ebraico continuamente crocifisso dall'odio dell'umanità. E il messaggio pasquale della sua risurrezione non è forse divenuto un simbolo per l'ebraismo oggi nuovamente risorto, il quale si risolleva, acquistando nuova figura, dalla più profonda umiliazione e dal più profondo disonore dei 12 anni più oscuri della sua storia? Evidentemente sta parlando della persecuzione nazionalsocialista. Tu guardi e pensi a Gesù risorto, pensi a uno che si è saltato fuori dalla tomba e che vive. Noi vediamo in Gesù risorto un simbolo che dice che la verità, il bene, continua a vivere anche se qualcuno lo vuole uccidere. Così il popolo ebraico. Hanno tentato di farlo fuori, ma lui continuamente va avanti. E guardate che è una questione seria, eh? Il popolo ebraico è uno tra i popoli più perseguitati, eppure le crepo mio Yaga Drago. Una marea di civiltà è da farsi benedire, il popolo ebraico non va a farsi benedire neanche a spingerlo. Perché? Perché, così interpreta l'ebraismo, lì dentro c'è la storia di Dio che benedice e accompagna questo popolo. Quindi gli uomini gli potranno fare di tutto, ma lui va avanti. E io prendo Gesù come un simbolo condensato di tutta la struttura di un popolo, perché in Gesù vedo il destino del popolo. Molto interessante questa rilettura, perché, vabbè, adesso salto, guardate che cosa ha prodotto Marc Chagall, niente poco di meno che Marc Chagall. E signori, dovremmo alzarci giù il cappello, inchino, devoti in silenzio, perché lui qua, da ebreo puro sangue, mai sfiorata la tentazione di farsi cristiano, fa crocifissi a tutto spiano. E il crocifisso com'è? Notatelo, vestito alla maniera ebraica, quindi con il mantello della preghiera non sulle spalle e sul capo, ma a coprire le denta. E lui che muore in croce è il simbolo di un mondo ebraico che attraverso la persecuzione, tra l'altro da una parte i rossi, dall'altra parte i neri, c'è lo simbolo nazionalsocialista, quindi perseguitato sia dai comunisti sia dai nazisti, sempre in fuga, sempre errante, sempre derelitto, ma lui conserva la Torah, il popolo, e attorno alla Torah rimane una luce, il candelabro acceso dalle otto braccia, che permette, anzi qua è sei, perché se c'è sei, otto della tradizione ebraica, ma teniamocela lì, e tu vai e non c'è buio che spenga questa luce, e lui al centro domina perché chiaramente il raggio che viene dall'alto è la luce di Dio. Questo è Gesù, non quello che pensate voi cristiani. Questo è Gesù. Che cosa dice di molto interessante questa maniera di interpretare Gesù? E la vedremo che è fortissima in tutti. La riduzione etica, si chiama e si dice in maniera seria, dopo ve la spiego proprio qua sopra sotto, la riduzione etica del cristianesimo. Non me ne frega niente della persona di Gesù e se lui è Dio o non è Dio. Io Gesù me lo prendo perché mi insegna i valori da pensare. Anche nell'insegnamento della religione, perché a volte mi chiedo se non stiano facendo anche i programmi ministeriali una riduzione etica del cristianesimo, non è vero niente sul Cristo. L'importante è che tu passi dei valori culturali belli, dei bei contenuti. E Gesù è l'occasione, Gesù è l'occasione, ma invece di Gesù potrei prendere Buddha, Confucio, Cappuccetto Rosso, le Wings, se mi servono, perché tanto quella roba lì non me ne frega niente di lui come lui. Mi interessa del valore simbolico di cui è portatore. Acide, palaccio, già gli ebrei hanno fatto quello lavoro qua. E guardate che i nostri gruppi adolescenti, le tue cinghie, benché vada, parlano dei valori ispirati al cristianesimo. Uguale che Gesù sia di qua o di là, chi se ne è. L'importante è volersi bene, l'uguaglianza, il perdono, il rispetto, ciò. Perché occorre Gesù per dire quelle robe qua. E quando per dire quelle cose qua tu hai trovato un altro migliore, cosa te ne fai di Gesù? Kant, Immanuel Kant, aveva già provato nel 1700 molto seriamente a provare a fare questo lavoro, trasformare Gesù in un maestro di etica. Occhio, capito? Perché leggere e vedere quelle robe qua dice, oh, certo che non leggi il Vangelo, ma dopo c'hai dentro un modello di lettura di Gesù che forse non corrisponde a Gesù, perché lo pieghi subito ad alcune cose. Ma dopo dovremo andare a vedere se Gesù è venuto a insegnarci cose bene e cose male. No, mi spiace, ma questo non è lo scopo della vita di Gesù, perché chiaramente è scritto nei Vangeli che è venuto per un altro motivo, però su questo lavoreremo e arriveremo, ok? Gesù è il simbolo di un popolo ebraico per segnalare, è il simbolo di un giusto condannato, ma che non muore. Ui, cose nobili, cose nobili, ma è questo Gesù? Questo è il Gesù proposto dai Vangeli? Questo è Gesù proposto dal Padre? Secondo, che va ancora in questo filone qua e ci si infila dentro sparati, quindi dovremo stare attenti, perché questa modalità di pensare a Gesù è molto forte, è quasi irresistibile. L'immagine laico, qui nel senso proprio di laico, nel senso di laicista, non credente, anzi quasi anticredente, umanista, detto in maniera, perché dopo qui sul nuovo umanesimo ci sono un sacco di autori, io adesso qua prendo Carl Jaspers tra tanti, un sacco di autori che dicono: io guardo Gesù per costruire il modello di una nuova umanità. Ah, che bravi che sono! Sì, ma non mi frega niente se è figlio di Dio. Proprio niente, niente, non parlare neanche di quella roba lì, che se no facciamo un putiferio con le altre religioni. Prendiamo anzi lui dice, se uno è un po' intelligente nella vita e vuole trovare dei modelli di vita, non deve chiedere alla mamma, al papà, all'attore, al calciatore. Se è un po' intelligente e se ha studiato un po', secondo Jaspers, dovrebbe chiedere a quattro uomini, secondo lui sono i 4 milioni di uomini mai esistiti al mondo, Gesù, Socrate, Buddha e Confucio, chiedere a loro cosa voglia dire essere gli uomini, fare gli uomini, vivere da uomini. Qui i filosofi dopo se la tirano anche un po', scrivono una volta un po' complicato, personalità decisive, si aggiungono esperienze, impulsi dell'essere costati all'età. Ah, vedi, l'idea è questa. Vuoi sapere e vivere bene la tua vita da uomo? Trovati dei bravi uomini. Quali sono i bravi uomini? 4. Gesù, Socrate, Buddha, Confucio. Ora, tutti e quattro, dice Jaspers, erano dei grandi bravi uomini. Tutti e quattro hanno fatto tanto bene all'umanità, hanno insegnato dei bei valori, bravi, hanno insegnato anche a pensare all'eternità, al divino, brava gente. Ora, dove sta la differenza tra i quattro? La differenza lo fa, la fa la capacità di soffrire. Se tu vuoi valutare un uomo, guarda come soffre e saprai che tipo di uomo sia. E tra i quattro, Jasper, prendendo il filtro della capacità di soffrire, dice che Gesù è il numero uno che c'è al mondo. Guarda, questo qua è un non credente, ma da intellettuale, leggendo, dice, questo qua è il numero uno. Il vero uomo è Gesù. Perché? Socrate usa la sofferenza come motivo di dispregio e di distanza dal suo popolo, si dà la morte. Quindi usa il soffrire e il morire con superiorità, usa la sofferenza per creare divisione. Così non si fa, non va bene, secondo Jaspers. Già gli uomini già devono soffrire, già sono divisi, se poi usiamo pure la sofferenza per creare divisioni. Confucio, oltre a Confucio, ha scritto tanti belle massime sul dolore, ma non ha mai sofferto lui nella sua vita, fa la bella vita, è che era un principe che stava molto bene, bel borghesotto che ha fatto filosofeggiato sulla sofferenza, provala tu sulla tua pelle, come parlò. Quindi belle le sue parole, ma non l'ha vissuta nella sua carne. Buddha, otto Buddha, Buddha dice che la sofferenza nasce dal desiderio, siccome desideri di star bene, quando stai male soffri. Ma se tu non desiderassi di star bene, quando stai male non soffri. Perché la vera radice del star male è il desiderio. È il mio stupendente. Quando la gente dice, ah, io non mi voglio più innamorare perché se dopo mi lego sto male. Ecco la roba lì, eh. Perché se dopo tu ti leghi stai molto più male. Se tu ti sleghi, addirittura anche dal voler star bene fisicamente, allora stai da Dio. Dice Jasper, è troppo comodo. Questo qui, come dire, congela, paralizza, mette lì a distanza la sofferenza per non star male. Diventa un po' apatico, imperturbabile. Chi è il numero uno nella capacità di soffrire? Gesù. Perché Gesù, adesso lo leggo, Gesù non ha sofferto passivamente. Egli ha agito in modo da provocare passione e morte. Il suo dolore non è casuale, ma è un naufragio autentico. Egli espone al mondo la sua incondizionatezza che concede solo condizionatezza. Cioè, fammi capire in quattro parole, te la faccio capire in quattro parole. Gesù da una parte ha subito la passione. Mica si è appeso via lui. No, c'è stato qualcuno, ha gettato i chiodi, ha fatto una sentenza. Ma dall'altra parte ha scelto di agire questa passione. ha scelto la passione come un modo per aiutare la gente. Avrebbe potuto iniziare a porconare durante la passione, avrebbe potuto iniziare a prenderli a pugni. Cosa volete, che non possa chiamare un esercito e li stermini tutti? Dai Pietro, mettiti la tua spadina nel fodero e piantelo lì. Così c'è scritto nel Vangelo. Avrebbe potuto, ma sceglie il patire come modo di amare. Gesù è più grande perché ha la capacità di trasformare la passione in una azione d'amore. Questo è il vertice dell'umanità. Quando trovi un uomo che riesce a trasformare una passione ingiustamente subita in un'azione d'amore che crea comunione, l'umanità avrà speranza. Non è da poco la cosa, perché viene apprezzato molto Gesù, e guarda caso proprio in una questione molto 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 precisa: la capacità di soffrire. Anche qui c'è una riduzione etica del cristianesimo, cioè prendo Gesù e lo valorizzo perché è bravo a soffrire, perché non si lamenta, tutte belle cose, ma noi usiamo Gesù per insegnare alla gente quella roba qua. È una specie di antidolorifico ante litteram, è una specie di manuale di resistenza ai dolori del mondo. Però è Gesù, non è da poco, perché poi ognuno usa Gesù come ne ha voglia, per non stare troppo male. Per terza possibilità, andiamo a prendere i comunisti, che è più vicino, che è più. Però una volta erano belli tosti, belli duri. Un ungherese ateo comunista comunistone, sto tipo, che tra l'altro ci ritornerà molto utile quando parleremo della risurrezione di Gesù, perché è diventata una cosa molto molto interessante, ma ne parleremo. Sto tipo scrive un libretto dal titolo Gesù per gli atei. Ok, adesso pure i comunisti si interessano di Gesù. Al mio paese, al Bari, i comunisti sanno a chi legge sul mio paese, però devi pensare che il bresciano medio sia il prototipo dell'umano mondiale, perché noi pensiamo che tutto il mondo pensino come i bresciani, ma avete visto bene il mondo che non funziona come dicono i bresciani, cioè svegliatevi un po' fuori, ci siamo di guardare il mondo, che è un mondo un po' più grandino di Brescia, perché noi pensiamo che tutto è qui l'ombelico del mondo, è un po' più grande il mondo. E questo ungherese ateo si interessa di Gesù, e sentite che parole uso per Gesù. Ah, parlare di Gesù significa parlare dell'uomo stesso, del suo presente, del suo futuro, del suo futuro, delle sue vittorie, delle sue sconfitte, del suo amore, del suo dolore, della sua disperazione e della sua inestinguibile speranza. Cocale, se un ragazzino mi facesse, un adolescente mi facesse del tempo una roba del genere per descrivere Gesù, bravo, andiamo. E invece un ateo comunista, a te però che strane che succede, allora si capisce, non c'è più religione, adesso gli atei sono più religiosi di quelli che non hanno la religione, si capisce niente. Vabbè, attenzione il passaggio, perché si interessa così tanto a Gesù? Il cristiano storico, cioè i cristiani, particolarmente i cristiani moderni, sono criticati nel modo più duro dai marxisti. Cioè i marxisti, quelli veri, belli duri, ce l'hanno contro i cristiani. Mai però un qualche marxista, tranne quelli dei nostri paesi un po' ignorantoi, però quello volete farci più la parentesi, ha ritenuto assolutamente cattiva e incondizionatamente dannosa la cosiddetta causa di Gesù. Cioè la causa di Gesù, c'è il suo obiettivo, il suo modo di vedere la vita, i suoi valori, l'appello morale direttamente legato alla persona di Gesù. Al contrario, a questo riguardo c'è un accordo quasi totale nel ritenere che la causa di Gesù contenga molto di buono. Finale. Andiamo qui. Non sono io a deplorare la scomparsa della religione, Ma nel caso che dovessi vivere in un mondo che abbia potuto dimenticare totalmente la causa di Gesù, io preferirei non vivere più. Perché in un simile mondo che perde la causa di Gesù, sarebbe impossibile anche la vittoria rettamente intesa della causa di Karl Marx. Ostrogò, nemmeno un po' comunista Gesù a lei. E capì più niente, eh? Perché questo qui mi dice che la causa di Gesù è tale quale la causa di Karl Marx. Perché se c'è stato uno nella storia che ha iniziato a difendere i poveri e ha fatto la guerra anche alla religione in nome dei poveri, si chiama Gesù di Nazareth. E è vero. Perché Gesù di Nazareth, in nome della difesa dei piccoli, degli aborti repubblicani, è andato dritto come un caterpillar contro farisei, dottori, contro la religione istituzionale del suo tempo. Solo che i cristiani dopo si sono istituzionalizzati. Belli, loro pregano, fanno tante belle pregherine, i poveri se ne fregano. I comunisti sono i veri eredi del cristianesimo. Perché? Dopo sappiamo come è la fine della storia, chiusa la parete. Ma i comunisti nel darsi da fare per un mondo migliore, quelli sono i veri amici di Gesù. È un bel problema. Chi è il vero amico di Gesù? Quello che prega tanto Gesù e fa tanti sacramenti? O quello che vive per trasformare il mondo, soprattutto a difesa dei più deboli e dei più poveri? E mi è proprio la domanda, Gesù, Gesù. E potrebbe essere poi tutta la Bibbia che è detentorio. Ma lì è una questione seria, Quale Gesù? Chiaro anche qui la riduzione etica morale del cristianesimo, per questo che ragazzi state molto 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 attenti, sia come insegnanti religiosi, sia come catechisti, sia come quello che avete voglia voi, quella roba qui di trasformare il Vangelo in un manuale di morale l'hanno fatto tutti, di non farlo almeno noi, perché altrimenti Gesù diventa un comunista, un laico marxista, un sottospecie di ebreo, e chi più ne ha più ne metta, fuori a più. Ok? Vi ho portato, non lo so quando li ho messi, ma adesso non abbiamo più tempo, perché ci sono anche delle parole di Ernst Bloch. Per chi sa di filosofia, Ernst Bloch è il più grande teorico del marxismo del Novecento, e ha scritto un testo poderoso, Il Principio Speranza, in cui dedica delle pagine mirabili in difesa di Gesù. Cioè, questa qui è gente atea, comunista, anticlericale, mai opprece, però Gesù, don't touch my Jesus, toccatevi tutto ma non Gesù. Interessante, è molto interessante, è grave, è sbagliato. Poi comunisti te, adesso gli piace Gesù pure a loro. Oh, piace a tutti sto Gesù. Andiamo, perfetto, allora, dite la verità, non avete mai visto questo pessimo manifesto attaccato nei vostri oratori? Io sì, a Ome, anni 80, c'era ancora attaccato via. A Ome. Cioè, eravamo ancora all'età della pietra, Però questi manifesti qui nell'oratorio, il Gesù, adesso non più marxista, ma figlio dei fiori. Ma poi Gesù dietro di te. World it, Gesù di Nazareth. Adesso qua si legge un po' o poco, ma qua lo metto ricercato. Gesù di Nazareth, alias Messia, figlio di Dio, re dei re, signore dei signori, principe della pace, eccetera. Capo famigerato di un movimento clandestino di liberazione. Fisionomia esteriore, tipico hippie. Oh Gesù, Gesù che diventa un po' hippie. Capelli lunghi, barba, tunica, sandali. Ma dica Gesù, Cioè, se lo guardo, cioè Gesù assomiglia più al prete della scuola o un hippie. Che manca un calù che dopo gli è. Ma vedremo che nella giustificare la resurrezione qualcuno arriva anche a dire che Gesù e anche i discepoli sono con qualche sostanza, da oltre di fatto, però arriveremo, perché di Gesù e gli hanno detto in tutti i colori, poveraccio. A immaginarsi nel suo porto, a qualche amico facoltoso si apparta nel deserto. Attenzione, quest'uomo è estremamente pericoloso. Il suo messaggio subdolamente esplosivo trova terreno particolarmente fertile in quei giovani ai quali non si è ancora insegnato a ignorarlo. Chi è che insegna a ignorare Gesù? I preti, le suore e i cristiani. Perché hanno edulcorato Gesù facendo un bravo borghesotto che ti vuole bene e ti lascia nel tuo bottino. Gesù è un rivoluzionario sovversivo. Trasforma gli uomini e pretende di redimerli. Attenzione, è ancora a piede libero. E questo qua è fantastico. Miller, per chi... Questa è una cultura hippie underground degli anni 70, Guardate che c'è una letteratura impressionante, perché qui da noi siamo sempre un po' così, ma negli Stati Uniti d'America non c'è canzone, non c'è libro in quegli anni che non sia affascinata dalla figura di Gesù. E avete presente The Vagabond, quel tipo di dietro così con la chitarra che girava un po' di anni fa, Sapete qual è il prototipo? È Gesù, Vestirsi alla Nazarena, lui è. Cioè Gesù è il tipico hippie, perché? Quindi occhio ai segnali di Gesù ai vostri figli, perché per la carità adesso si fanno pure fattoni in nome di Gesù. Questi dicevano così. Perché? Miller è un grande intellettuale, però suonato suonamento. Guardate solo il libro, il titolo del libro, Big Sur e le arance di Hieronymus Bosch. Se proprio non dormite di notte e volete leggere delle cose un po' strane, questa è una cultura interessante. Sentite. Per quante volte io abbia letto i Vangeli, non vi ho mai trovato un solo accenno al bagaglio che si portava dietro Gesù. Non si parla nemmeno di una borsa, non possedeva spazzolino da denti, bagaglio, equipaggiamento, biancheria di ricambio, fazzoletto, passaporto, carta d'identità, libretto di banca, lettere d'amore, polizza d'assicurazione, agenda per gli indirizzi. A quanto ne sappiamo, non scrisse mai Maria, la sua casa era ovunque lui si trovasse. Non aveva bisogni, ecco il punto. Dite di credere in Gesù, ma in realtà la mia era, perché il vero cristiano è chi come gli hippie ha per il tetto il cielo e va in giro per il mondo senza tutte quelle cose qui borghesi che hanno ingessato anche il cristianesimo. E guarda da dove salta fuori, cosa ha prodotto questa cultura? Niente poco di meno che Jesus Christ Superstar, che è il musical per eccellenza. E se non l'avete mai visto, andate a vederlo una volta, anche solo su YouTube. YouTube è che la roba lì da internet che ti fanno vedere la televisione il piccolino del computer. È 1971, questo è un genio. Loro qua, tu non hai da fare il catechismo, vai a vedere Jesus Christ Superstar, ti rimane in mente Giuda e Gesù più di tutte le discussioni delle catechiste. No, è capitato così, con la pagina del mio catechista, il catechista cui voglio tanto bene. Ma fate un musical che la roba lì incide più di quanto tu possa credere e pensare. Fantastico. Comunista, ebreo, hippie, laico, umanista, poer Gesù. Tutti lo tirano dalla loro parte. Poi psicologi, anche i psicologi. Con tutto rispetto eventualmente di psicologi presenti, ma c'è gente che ha inventato la cristoterapia. La cristoterapia. Io ti faccio andare in terapia psicologica e uso il Vangelo per curarti i tuoi disturbi psicologici. Perché? Perché Gesù è, qui sono soprattutto psicologi e psicanalisti di stampo junghiano, lasciate perdere quel nome qua, che tanto campate bene ugualmente, ma per chi lo sa, animus e anima, principio maschile e femminile in Gesù sono in perfetto equilibrio, perché è un vero maschio capace di tenerezza infinita, perché quando gli girano, ma quando misericordia è capace di gesti di tenerezza, e quindi io uso Gesù come il prototipo dell'uomo equilibrato. Interessante, perché è capace di liberare le forze che dentro l'energia umana, dentro l'umano già ci sono. Allora, invece di andare allo psicologo, vai a confessarti, vai a prenderti un padre spirituale, fatti una bella cristoterapia e vedrai che ti rimetti a posto, dicono questi.
ma sono suonati, sono loro che hanno prima lo psicologo. Figlio del caso, io voglio tanto bene, ma se avete dei disturbi psicologici, come andate alla parte spirituale perché avete peggiorato? Andate allo psicologo, chiaro? Dopo andate anche da un padre spirituale, ma tra disturbi psicologici e spiritualità ce ne passa. Questi qui hanno usato il Gesù per farlo diventare uno psicoterapeuta. Sì, io prego per i così di calma. Io seguo Gesù. Adesso la mettiamo sul ridere, ma guardate quella roba qui, dopo ho fatto sostanza, perché veniamo un giro a chiudere. E anche nei gruppi. E quando fermo, fatemi dire di più. Per cui dai, che così mi fa sentire bene. Adesso uso Gesù come una specie di lexo tal per riuscire a stare bene. Porco cane, che ne vai peccato. Guardate sto povero Gesù, che non fate di Gesù di colore. Voi chi dite che io sia il mio psicoterapeuta? Sei il mio maestro comunista, sei il mio vittima preferito. Povero Gesù, ma voi chi dite che io sia? Non si capisce niente di sto Gesù poverino. Allora, ci siamo anche divertiti, spero, ma le cose sono molto serie. Perché tutti questi qui non hanno detto delle cose del tutto strampalate, hanno sottolineato delle cose interessanti che normalmente i cristiani non sottolineano. Ad esempio, l'immagine ebraica ci ha aiutato a capire che Gesù era molto più ebreo di quanto noi pensiamo. E non possiamo pretendere che Gesù sia solo nostro dei cristiani. È nato in un popolo ebreo, è cresciuto da ebreo e gli ebrei non se lo sentono anche loro. Cosa volete farci? Non abbiamo il monopolio su Gesù, neanche religiosamente parlando. Perché ci sono altre religioni che si interessano a Gesù. Acci picchiarino, ci hanno confermato pure il fondatore. È strana la cosa, Poi vedremo pure i musulmani. Urco cane, capite niente. I laici umanisti, questa immagine, dice che la sua umanità ha una singolarità, ha una capacità, una personalità, una struttura che se sei appena un po' col cervello dovresti rimanere lì a bocca aperta per il tipo di uomo che questo Gesù è stato. L'immagine neomarxista ci dice che Gesù è stato davvero un rivoluzionario. E guardate che l'ha fatto fuori per questo, perché seccava le glorie. Perché uno che mi venisse a dire, ah, se tu non paghi le tasse tutte fino all'ultimo centesimo, peccato mortale, vai all'inferno, tu lo guardi una volta così, la seconda volta che già, che peccato, mi hai fatto lo scontrino, inferno, è vero, lo fai fuori, perché Gesù andava in giro a dire quelle robe qua. Dopo tu le edulcori, perché ormai sei medio borghese, l'importante è salviamoci la pelle, poi va bene, sono anche cristiano, ma proviamo a te a vivere seriamente quello che dice. Guarda, non lo dico io, quindi non picchiatemi, perché peccato mortale l'evasione delle tasse c'è scritto nel catechismo della Chiesa Cattolica, quindi andate a confessarvi, perché peccato mortale vuol dire che allontana anche dalla Santa Comunione. Bel problema fare il cristiano, ma può fare un tanto. Urco cane, forse allora c'è un po' di peccati mortali addosso, interessante, chiusa la parentesi. L'immagine antiborghese ci dice di un Gesù molto fresco, molto giovanile, che noi facciamo fatica a restituire, perché quando pensiamo a Gesù, soprattutto Chiesa Cattolica, foto, ciao, e tu metti tutto già là, un bel sbalsamato fuori bene, che questa freschezza di movimento me ne ha meno. E l'immagine psicologista dice che comunque questo qua è una struttura di umanità in equilibrio, a cui guardare anche per cercare io stesso un equilibrio. Dove stanno i difetti? Qui il tempo vola. I difetti sono chiari e evidenti. Cosa hanno fatto tutti questi interessanti tentativi? Hanno staccato Gesù, la sua persona, dal suo messaggio. Occhio, perché questa è la fatica più grossa. Stacco Gesù, quindi quello che è stato, la sua vita, chi è lui come persona, e mi tengo solo i valori, il messaggio, le idee. Non si può fare questa operazione. Tutte le volte che facciamo questa operazione, noi perdiamo il Gesù dei cristiani. Diventiamo atei, comunisti, hippie, psicologi, anche territorio, ma il Gesù dei cristiani è partito. Seconda esagerazione, seconda cosa che stona, tutti questi prendono un pezzo di verità di Gesù e poi la esagerano. Perché è vero che Gesù era anche rivoluzionario, ma non solo. È vero che Gesù è ebreo, ma non solo, eccetera, eccetera, eccetera. Attenzione che questo è il principio della eresia. L'eresia è un pezzo di verità impazzita che occupa e ingombra tutto, non è in equilibrio con le altre verità. Occhio, perché è difficile, perché io quello che abbiamo in mente è Gesù, non come è stato, ma per quello che piace a noi. Quindi prendiamo i pezzettini che ci piacciono e questo qui lo montiamo, lo ingombriamo. E invece dovremmo andare alla ricerca del Gesù come è stato per dire in equilibrio che cosa devo sottolineare di Gesù per restituire Gesù come egli è stato. Bene, l'ultima immagine che vi voglio fare, ce ne sarebbero tante, ma possiamo darci un tempo, un contenuto, perché dopo voglio passare all'arte per gli ultimi 10 minuti, sì, ci sto dentro. I musulmani. I musulmani parlano un sacco di Gesù, perché il Corano, il libro sacro dei musulmani, dedica una marea di sure, una marea, perché sono più del 15%, ben 15 sure, 15 capitoli, parlano di Gesù, i cristiani, parlano di noi. I musulmani si sono fatti un'idea di Gesù, sì, si sono fatti un'idea di Gesù, la loro idea, però ce l'hanno. Che immagine hanno di Isa? Gesù, non Isa, diminutivo di Isabella, Isa. Se avete dei bambini a scuola, Issan, sappiate che è Gesù in arabo. C'è un bambino musulmano che diciamo Gesù, c'è una religione proprio adesso, dice, postmoderno, si confonde su tutto. Perché i musulmani chiamano normalmente i loro figli Gesù. Noi non li chiamiamo più, ma loro sì, perché Gesù è un grandissimo profeta che va onorato, pregato, benedetto, eccetera, eccetera, eccetera. Sura 19 parla della nascita di Gesù, tale quale al racconto di Luca. Quindi lo ridirò anche più avanti. Non c'è nessunissimo problema a fare il presepio con i musulmani, non c'è nessunissimo problema a fare il presepio con i musulmani, non c'è nessunissimo problema a fare il presepio con i musulmani. Perché la Sura 19 descrive la nascita di Gesù tale quale al Vangelo di Luca. C'è Beppe, c'è Maria, c'è Gesù nella grotta. E tra l'altro c'è pure l'Arcangelo Gabriele, che gli ha fatto l'annunciazione. E non hanno fatto neanche Zanzan, Giuseppe Maria, perché Gesù è nato per intervento divino, parto virginale. Sì, nel Corano c'è scritto così. Quindi un musulmano crede al parto virginale di Gesù, che è un grande, grande profeta, non è figlio di Dio, ma un grandissimo profeta. E ha una stima immensa per Miriam, la mamma di Gesù. Se poi ci avete davanti un musulmano che invece vi spara castronerie, poi è come i cristiani che sparano castronerie, molto non avete facci, c'è giù il lahanio. Però non fate le menate a scuola o in giro, per rispetto dei musulmani non facciamo il presepio. Sciocco! Studia, leggi il Corano, ignorante! Ah, non si può, io non ne posso più! Non ne posso più! Perché c'è una sciocchezza, banalità in giro, e mai esita il Corano! Prima di parlare, leggi, altrimenti facciamo le robe da pasporto, e foto. Dove sta il problema per i musulmani? Non nella nascita, ma nella morte. Perché Nel Massura 4 viene esplicitamente detto che Gesù non è morto in croce. Chi è Isa ibn Mariam? Gesù figlio di Maria? Essi, i cristiani, dissero: abbiamo ucciso Cristo Gesù, il figlio di Maria, l'inviato di Dio, ma in realtà non lo hanno ucciso neppure crocifisso. Piuttosto apparve loro un altro simile, sicché essi lo scambiarono con Gesù e lo uccisero. E coloro che sono discordi su di lui dubitano di lui. Essi non lo conoscono e vanno piuttosto dietro a delle congetture, e non lo hanno sicuramente ucciso. Per i musulmani Gesù non è morto in croce. Perché? Perché Gesù è tanto bravo che Dio lo protegge. E Dio non può permettere che un bravo profeta sia condannato come cattivo. Quindi un sosia, uno simile a lui, è salito in croce, ma Gesù no. Quindi ai musulmani dà fastidio il crocifisso, perché nel Corano c'è scritto che quello lì non è Gesù. Quindi se un musulmano vi dice che quello lì non è Gesù, per loro è scritto così. Dovremmo andare a indagare, chiaro. Perché sulla croce è salito un sosia di Gesù, ma Gesù era troppo buono, troppo bravo per non essere protetto da Dio, e quindi se ne andava in giro. Ok? Ora te volevo parlare di Gesù, sembrava così facile in casa cattolica, ma qui ho preso appena parlato un attimino le antenne e capito niente di sto Gesù. Chi dite che io sia? Ma e adesso la parte più interessante, perché per quello che capisco io i migliori che hanno provato a dare la risposta sono gli artisti. Gli artisti sono sempre tendenzialmente fuori, ma proprio perché sono fuori arrivano dentro, e non è un gioco di parole, perché gli artisti, l'arte contemporanea si è interessata tantissimo a Gesù, tantissimo. Dopo noi piacciono i crocifissi, piace quelle robe lì classiche, varine. Ma sappiate che gli artisti contemporanei hanno lavorato tantissimo su Gesù. E ve ne porto alcuni per far vedere le risposte. Chi è Gesù? Prendiamo niente poco di meno che quell'asinaccio di Salvatore Dalì, che dal punto di vista morale, te lo raccomando, caspita, ma chi è Gesù? È il prototipo dell'umano a quattro dimensioni, non solo tre, l'uomo iperpubus, cioè colui che definisce tutte le dimensioni, bello, che si staglia sul buio della storia, e Gala, questa è la sua amante musa ispiratrice, è qui il prototipo dell'umanità. Qui c'è una scacchiera, ma se notate sulla scacchiera è disegnata solo qua una croce, perché l'ombra o l'ombra della croce è andata a segnare la storia. Chi è Gesù? L'uomo compiuto che dà ordine alla storia. Fischionina, magari i cristiani pensassero così di Gesù. Molto interessante. E un'altra cosa che voglio far notare: non si vedrà mai l'intero volto di Gesù nei quadri di Dalì, mai. Vedi un pezzo, ma non tutto, perché il vero volto è nascosto in Dio. Quindi per quanto tu vedi il volto, ne vedi un pezzo, ma il resto rimane ancora da scoprire, e un giorno lo vedrai. Questo è il meno noto, sempre di Dalì, perché Dalì ne ha fatti tantissimi di crocifissi. C'è uno smottamento di terra, muoiono parecchie persone, quindi una tragedia. Cosa fa Dalì? Colpa di Dio, ai veri non mi ha aiutato. Prende la terra e con la terra disegna il crocifisso. Questa è la terra del Vallée, di questa zona, e matericamente, quindi proprio pezzettini sopra, chi è Gesù? È la sofferenza del mondo trasfigurata, è questa terra abitata dalla luce. L'unica parte è il volto, e se notate c'è anche una simmetria tra corona di spine e volto, perché questo volto ha la capacità di distogliersi. anche dalla corona di spine messa sopra, perché qui si apre uno sprazzo di luce che apre il mondo. Cavolo, mi piacerebbe già solo che i cristiani arrivassero a questo, a dire che Gesù ha la capacità di trasfigurare la sofferenza e saper vedere la luce dove solo gli altri vedono morte. Non solo non se la prendono contro di lui, ma addirittura trasfigurano la matericità di quel dolore in luce. Notevole, eh? Questo è il mio preferito. Il Cristo di Gala, cosiddetto di Gala, perché qui dietro si vede poco, ma c'è sempre Gala, la sua musa ispiratrice, l'amante. Cosa è il crocifisso? Chi è Gesù? È la chiave, quindi usa il crocifisso come chiave, questo è un gesto. Lui il crocifisso ti piace bello, il crocifisso è la chiave che ti apre l'accesso al mondo, l'accesso a Dio. E uso la croce come se fosse letteralmente una chiave. È disteso sopra, calmo, tranquillo, non ha più i dolori, ma lì dentro la croce è la chiave del mondo. Tra l'altro con un abbassamento della prospettiva irrealistica, perché il sole è. Come fa a starsene qua? Perché di fronte a lui anche la struttura del mondo e del sole, della vita, del fisico, della natura è riscritta. Ah Gesù, magari vedo un crocifisso così in chiesa, vende la Cesa ostia, non può chiederlo. Capisco che i parroci e le nonnine avrebbero un mezzo, no, non sono le nonnine, un mezzo colpo apoplettico, gli schiama lui qua. Cioè rispetto a un crocifisso da cappialini, ma va bene, bello, bello. Interessante. E ma qui dentro c'è un lavoro di chi è Gesù, e questo qui era un disgraziato patentato, mica andava messa tutte le domeniche, proprio no, e non seguiva neanche una delle indicazioni morali del Vangelo. Vabbè, ce ne sarebbero altre, ve le lascio, ve le faccio vedere così di corsa, perché altrimenti non ci stiamo dentro, eventualmente al limite dopo alcune le recuperiamo, perché voglio soffermarmi su alcune. Sempre da lì, questo qui è molto più famoso, notate, non guarda mai il crocifisso come lo guardiamo noi, cioè lì davanti, ma lo guarda da sopra, da in parte, da dietro, da lato, da... C'è un altro punto di vista su Gesù. E non è detto che un altro punto di vista di Gesù, per quanto sballato, non ci aiuti a vedere meglio chi sia Gesù. Interessante. Qui dall'alto, quindi è il Padre che vede attraverso Gesù. Chi è Gesù? È lo sguardo del Padre sul mondo. Quindi il buio, come vede il Padre Dio, il mondo, come le vede Gesù dalla croce. Quindi è reclinato in avanti la sua misericordia che si rivolge verso il mondo. Si è dato Gesù, si è dato il suo figlio per noi, come non ci darà ogni cosa insieme con lui? Di che cosa vi preoccupate, cristiani? San Paolo. E è la luce che scende e che allarga di rada le nubi che riporta il sereno sulla terra. Mamma mia, anche questa roba qui, magari avviene nelle nostre chiese un crocifisso così, magari. Rubo questo francese invece è già più credente, molto più credente. Qual è la cosa interessante? Che usa le sproporzioni, quindi si rifà un po' alla tipologia medievale o anche delle miniature, quindi sfalso le proporzioni perché è una croce con un Giovanni che gli arriva subito sotto, non gli faccio vedere le mani perché chi è Gesù è il centro del mondo, lo stare in piedi è risorto, è il risorto crocifisso che va in là anche rispetto ai confini del quadro, cioè che abbraccia tutto il mondo. E a cosa è chiamata l'umanità? A arrivare a un gesto di adorazione, attenzione, devozione, tale quale soprattutto Giovanni, allungandosi naturalmente, cerca di pervenire. Vabbè, Chagall l'abbiamo già fatto e teniamocelo, anche Munch ve lo risparmio, anche il Cristo giallo di Gauguin, però Guttuso no, Non lo vedrete molto, però dopo magari no, ve le lascio così se volete divertirvi un po'. Questa è una crocifissione scandalosa. Al tempo fece molto scandalo perché c'era la Maddalena qua, bella polposa, nudo di dentro, staccato via il Gior. E fece scandalo per questo. Oh, una donna nuda che sa prendere via il crocifisso. Il vero scandalo di questo crocifisso non è la donna nuda qui davanti, ma che per la prima volta nella storia dell'arte il volto di Gesù è coperto da qualcosa d'altro. Il braccio della croce del cattivo ladrone impedisce di vedere il volto di Gesù. Qui Contuso è durissimo, perché il male, l'impietà, vince anche sul volto di Gesù. Lui l'ha fatto, è bravo, qualcuno si è salvato, qualcuno. Ma in realtà la potenza del male nasconde e impedisce agli uomini di poter giungere al vero volto di Gesù. Questo non lo metterei molto in chiesa. È un altro che mi piace da morire, Francis Bacon, che non è la pancetta della colazione, Questo qui è uno studio per una crocifissione. Ok, tornate della croce e croce. Questa è una citazione iperdotta di un quadro di Van Dyck, nel quale Van Dyck è quello delle Delph, le sguarde, per chi ha conoscenza di queste cose, e in una delle sue rappresentazioni di Delph il macellaio con la carne appesa via. Bacon cita questo quadro. Chi è il crocifisso è una carne appesa via, che ha una sua parziale verità, anzi anche una sua totale verità. Mel Gibson in Depeche Mode fa quella roba lì, carne frullendo, baciato via, smacellata, sangue che spruzza tutte le bande, disossata. È una carne sofferente, martoriata, come un animale copafero. Potentissimo. Accidenti. Vabbè, ultima cena di notte, faccio questo come ultimo, sì, così qua mi fermo. Sempre Roux, quel francese da di prima. Chi è Gesù? È l'uomo sempre paziente, nel senso di sempre sofferente. È l'uomo che, contorno nero marcato, fondo grigio tutto sul nero e sul bianco, è l'uomo che è marchiato, definito dalla flagellazione, dalla sofferenza, è piegato dalla sofferenza, è un uomo che continuamente soffre per la sofferenza e le malvagità dell'umanità. Questo è Gesù. Un Dio fatto uomo che continua a soffrire fino alla fine del mondo, perché lì dentro continua a compiersi una passione e una desolazione che l'umanità perpetra nei confronti di Dio e degli altri uomini. Chiudo e ritorno a bolla all'inizio. Non so come si faccia. Vabbè, all'inizio. Allora, ma voi chi dite che io sia? È importante domandarsi con un po' di riflessione e sguardo appunto, domandarsi quali siano le immagini, i pensieri, che cosa si stia pensando, si sia pensato di Gesù. Perché queste immagini, nella loro forza, nella loro astrusità, nella loro, alla fine rischiano di essere anche un po' le nostre immagini, cioè di farci un'idea di Gesù che non è quella in realtà del Vangelo, o come ce la propone il Vangelo, come ce la propone la Bibbia, ma che noi abbiamo imparato a mettere insieme nella nostra fantasia spirituale, per dirla con Ignazio di Loyola, nella nostra composizione loci, nella composizione dell'uomo, cioè nell'immaginare come siano andate le cose, noi rischiamo di farci un Gesù a nostra immagine e somiglianza. Noi rischiamo di farci un Gesù a nostra immagine e somiglianza. Il comunista se lo farà protocomunista, l'impi se lo farà impi, eccetera, eccetera, eccetera. La fatica più grossa è lasciare che Gesù sia Gesù, non subito trasformarlo come piace a noi. Bene, io allora vi ringrazio dell'attenzione e della scorribanda che abbiamo fatto. Abbiamo anche la possibilità di un po' di discussione, volentieri, se sia su quello che ho detto non è chiaro, c'è il approfondimento di idee. Per quanto tempo abbiamo, per quanto so dare una risposta, volentieri possiamo dialogare.